Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, anzi, e benvenuti a questa puntata del podcast che, come al solito, è accompagnata da una diretta Facebook. Bene, allora mi raccomando, vi ricordo che potete mandarmi le vostre domande a info@carlodorofatti.com, così avremo modo di esplorare alcune tematiche, alcuni argomenti che vi fa piacere trattare, e scambiamo, ci confrontiamo su alcuni elementi, grazie al fatto che mi mandate le vostre domande, le vostre proposte, le vostre opinioni. Ok? info@carlodorofatti.com, mi scrivete e vediamo di trattare gli argomenti man mano di podcast in podcast. Bene, ottimo. Allora, vediamo un po' gli argomenti di oggi. Come sapete, io non leggo mai prima perché voglio andare proprio sull'onda della spontaneità. Allora, un amico scrive questo. Dunque, vado, salto i convenevoli. Ok, si parla di... ecco, dice, mi chiede cosa intendi per craccare il sistema? Io a volte scherzo. Ma neanche tanto, dicendo che chi persegue un cammino di risveglio spirituale, di consapevolezza, chi pratica meditazione, chi si inoltra all'interno di un percorso di ricerca, di esplorazione di sé, della realtà, è una sorta di hacker, è una sorta di hacker che in qualche modo viola le regole del sistema, un po' come nel film Matrix, no? Quando in effetti Neo attraverso il suo risveglio provoca delle interferenze in quello che è quel sistema monotono, quel mondo di Maya che un po' ricorda il mondo nel quale ci troviamo tutti quanti noi oggi. E certo, fare meditazione, portare avanti un percorso, un progetto esistenziale, evolutivo, di risveglio, farsi delle domande, è qualcosa di straordinario, forse oggi ancora più che in passato. È un atto straordinario, è un atto di trasgressione, è un andare contro, è un andare oltre ciò che ci viene presentato davanti come unica realtà possibile, come mondo nel quale vivere seguendo precise regole, precise convenzioni sociali, precisi modi di pensare, accettando quello che ci viene addirittura direi imposto ormai, no? Come modello di vita economico, sociale, filosofico, terapeutico e quant'altro. Quindi chi invece si pone delle domande parte da un'inquietudine profonda, personale, e quindi in qualche modo crea attorno a sé le condizioni per un'esplorazione ulteriore, no? Di fatto è un po' come se resettasse i termini del sistema per rinnovare il suo patto con la vita. In questo caso ecco che andiamo a usare questa metafora per cui si va a craccare il sistema, si va in qualche modo a trasgredire un ordine sociale, un ordine filosofico, che ormai di filosofico ha ben poco, per ristabilire delle distanze, ristabilire delle misure, ristabilire letteralmente il nostro modo di essere, prima ancora di fare, prima ancora di avere. Andiamo a recuperare il senso del nostro esistere, del nostro essere. Questo è un atto trasgressivo. È un atto che, se vero, se sincero, se autentico, se concreto, non può che essere un atto trasgressivo, controcorrente, straordinario. E sicuramente può anche darsi che subiremo delle ritorsioni, no? Dal sistema, ma soprattutto da quegli elementi di autosabotaggio che da dentro di noi vogliono in qualche modo tutelare questo status quo, questo equilibrio, che però non corrisponde ad una vita reale e ce ne accorgiamo, non corrisponde ad una vita piena, libera, creativa, realizzativa. Certo, andare in una direzione opposta, come convertirsi ad una visione diversa, ad una volontà di ricerca in quanto soggetti attivi, vuol dire craccare il sistema, vuol dire destabilizzare il sistema, ma prima di tutto dentro di noi, vuol dire scardinare sistemi di credenza limitanti, abitudini patologiche, convinzioni, dogmatismi morali, convenzioni sociali completamente da rivedere, vuol dire proprio andare contro questi elementi e dentro di noi questi elementi vogliono comunque sopravvivere, no? Perché alimentano una forma pensiero collettiva a scapito della nostra realizzazione individuale, reale, della nostra vita reale, quella vita che dovrebbe corrispondere alla nostra evoluzione di coscienza e ad una scoperta, un'avventura gioiosa di questo mondo. Allora ecco che uso questo termine, oggi fare meditazione e portarsi veramente ad un altro livello di ricerca e di interrogativo personale vuol dire proprio uscire dai binari, se lo si fa veramente, perché poi c'è chi racconta di farlo, c'è chi dice di farlo, ci sono mille intercettazioni che ci riconducono in sottoprogrammi della Matrix, una certa New Age da baraccone, tante chiacchiere, tante fascinazioni tra New Age, complottismo, neospiritualità, tutte quelle cose che alimentano un certo mercato della spiritualità prodotto, di fatto non corrispondono ad una reale trasgressione, ad una reale e concreta rivoluzione interiore. Quindi il sistema si tutela anche attraverso mille illusioni. Noi dobbiamo essere capaci di discernimento e dobbiamo essere coraggiosi e capaci di dare delle belle spallate a queste convinzioni, a queste abitudini e anche, se vogliamo, per amore di noi stessi e per amore degli altri, essere anche noncuranti del giudizio degli altri, i quali, se vorranno, potranno in qualche modo anzi beneficiare di una testimoniata volontà di rinnovamento. Se lo vorranno, il libero arbitrio è sovrano. Se non lo vorranno, continueranno a fare la loro vita, e addirittura a volte potrebbe anche essere che si rivoltano contro di noi, perché gli abbiamo magari dato uno stimolo. Può succedere, quindi trasgredire è la parola chiave, ma non è una trasgressione quella delle rivoluzioni in piazza, quella è una trasgressione della quale il sistema stesso si fa promotore nei subdoli progetti e programmi di autotutela di se stesso. La trasgressione è una trasgressione concreta, più sottile, più intensa, che ci permette effettivamente di produrre onde di realtà nuove, onde di possibilità nuove. Qui entriamo proprio anche nel merito dell'esoterismo, che vede come un sistema di coscienza attivo sia in grado di produrre nuove linee di realtà, nuovi mondi che potranno valere per noi o potranno valere quel microclima che sapremo creare attorno a noi e magari condividere con altri come noi che vorranno risvegliarsi. Questo vuol dire craccare il sistema, cioè uscire dai codici che ci programmano, che ci pensano, che ci vivono. Noi non siamo, come dire, noi non viviamo ma siamo vissuti, non pensiamo ma siamo pensati. Ecco, recuperare da soggetti attivi il proprio cammino, le proprie scelte di vita, rendersi invulnerabili dalle mille manipolazioni che altrimenti ci condizionano e ci definiscono, vuol dire uscire dai binari, uscire dai percorsi prestabiliti, dalla famiglia, dall'educazione, dalla religione, dall'ideologia corrente, dalla cultura, subcultura corrente. E non è un cammino facile, è un cammino coraggioso, ma può diventare anche un cammino gioioso, un cammino condiviso e può creare delle onde nuove di realtà, ma bisogna crederci, bisogna far sì che non sia il trip di un momento, ma possa rappresentare una scelta di vita autentica e concreta, e la vita ci risponderà mettendoci nelle condizioni di percorrere dei percorsi altrettanto concreti, di scoperta, di ricerca, di riflessione, di meditazione. Questo può significare il craccare il sistema. Poi mi chiedi anche un'altra cosa. Mi dice, secondo alcune ricerche e informazioni, ho saputo che dall'altra parte, nell'altra realtà, adesso io non so bene cosa intendi, ma magari andando avanti nella lettura della domanda lo scopriamo, la nostra natura è di un flusso o gruppo di anime. Secondo alcune tradizioni sciamaniche e anche da vari medium e channeler, si parla moltissimo di spiriti guida e anime di gruppo che si siedono a valutare, decidere, ponderare prima e dopo ogni incarnazione. Ci sarà anche il karma e chi più ne ha più ne metta, immagino, molto complesso, un caos. Il mondo e tutte le informazioni essenziali sparse a caso. Gesù Cristo, eccetera. Beh, qui ci mancano solo i tortellini di Giovanni Rana e siamo a posto, insomma. E l'illuminazione, eccetera. Perché il mondo è l'oblio? Mi aiuterai un giorno a mettere ordine nella teoria e nel quadro complessivo del progettone disegno divino? Allora, prima di tutto ognuno deve aiutare se stesso. Io posso condividere la mia esperienza, la mia ricerca, il mio percorso e lo faccio attraverso le conferenze, gli incontri, l'accademia che ho creato apposta per creare dei momenti di incontro dove si fa meditazione o dove attraverso i percorsi pluriennali una domenica al mese ci si trova per una giornata da dedicare a queste discipline, a queste conoscenze. Quindi certo posso dare il mio contributo in quanto a mia volta in un viaggio, ok? Siamo compagni di viaggio. Certo, noi partecipiamo di un flusso di coscienza, di un flusso di anime potenzialmente evolutivo, potenzialmente capace di transitare e trascendere, rivelando la verità, l'essere, la coscienza attraverso questo mondo materiale, anche attraverso questo mondo così contraddittorio, questa vita così conflittuale che in questo momento ci siamo creati attorno. Certo, siamo un flusso di anime ed è vero che nelle tradizioni esoteriche si dice che coloro che trascendono, reintegrandosi in un concetto più ampio di essere, proseguono il loro cammino su livelli superiori di manifestazione. E a loro volta possono in qualche modo interagire con i piani precedenti sotto forma di spiriti guida, sotto forma di spiriti intelligenti, numi tutelari. Ci può stare, nella teosofia si parlava dei maestri occulti, in una certa tradizione esoterica da sempre si parla di gerarchie, poi con l'avvento anche di una certa vena ufologica, si parla di consiglio galattico, eccetera, eccetera. Sì, ci può stare che esista un collettivo di energia, consapevole, cosciente, che in qualche modo, partecipa della nostra avventura umana con, le sue leggi, con, le sue regole, prima fra le quali una legge di non intervento proprio perché rievolvere la coscienza significa anche passare attraverso tutte le prove necessarie, per cui semmai ecco, ci può essere un'assistenza laddove noi stessi per primi ci apriamo a un certo tipo di sensibilità, questo sì. E poi beh, mettere in ordine tra tutte le cose che hai detto ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di impegno, bisogna applicarsi, studiare insieme, da soli, meditare insieme, meditare da soli, è un percorso che richiede tempo, sebbene abbia anche i suoi misteri, perché poi la consapevolezza alla quale ci apriamo non è pianificabile, non è didatticizzabile, non si può didatticizzare l'infinito. Quindi noi sì, sicuramente cerchiamo di mettere insieme i pezzi anche attraverso il nostro intelletto. Però sappiate che ci apriamo a scenari che necessitano di nuove facoltà da risvegliare dentro di noi per poter essere realmente compresi e vissuti secondo dinamiche inedite, nuove, straordinarie. Quindi non è che sia proprio così che ci mettiamo qua e mettiamo tutto in ordine. Questa è un'esigenza della mente razionale, mettere tutto in ordine che poi è una parvenza di ordine. In realtà poi ci costruiamo la nostra casettina di dogmi e ci rifugiamo dentro l'ennesima illusione che ci dà un po' di conferme e un po' di consolazioni. A volte invece bisogna anche saper reggere il confronto con il caos, reggere il confronto con l'incomprensibile. Ecco allora che bisogna stimolare una sensibilità e un modo di pensare profondamente diverso. Questo è il cammino iniziatico, il cammino che ci inizia ai misteri della vita secondo altre regole, altri ordini di idee, secondo una trasmutazione del nostro pensiero, ma anche del nostro corpo in funzione di nuove logiche. È una rivoluzione copernicana, radicale. Quindi è difficile parlarne o pianificarla nel momento in cui non la si vive, pensando di poterla progettare a tavolino con la nostra mente attuale. Ok? Questi sono concetti comunque sempre validi, sempre importanti. Allora, vediamo altre domande. Vediamo un po'. Ciao Carlo, ti scrivo per avere un tuo parere su una faccenda che mi è accaduta poco tempo fa. Ho conosciuto una persona con una spiccata sensibilità nei confronti del piano astrale. Vabbè, qui bisogna già intendersi sui termini e capire cosa intendiamo per piano astrale. Però vabbè, andiamo avanti. Questa persona che ammette di non appartenere a nessuna fede religiosa, inoltre è in grado di agire sui chakra, rimuovendo corde energetiche e risanandoli. Eh sì, finché si tratta dei suoi propri, ben venga. Quando comincia a farlo sugli altri, bisogna un attimo capire di che cosa stiamo parlando, perché se no qui entriamo nel gurismo New Age dei santoni che ti aprono i chakra, attenzione. Comunque, vabbè, procediamo. Incuriosito, mi sono recato da lei per il trattamento. Ah, quindi è una che apre i chakra degli altri. Ok, va bene. Attraverso dei trattamenti, quindi neanche attraverso un insegnamento che metta la persona nelle condizioni di fare un lavoro su di sé, attraverso un trattamento. Ecco, io già qui siamo proprio completamente fuori dal mio modo di pensare. Comunque, adesso lasciamo perdere il fatto che abbia o meno queste capacità, che secondo me lei ha, va bene. Parlando con lei, ho detto che avevo intenzione di recidere vincoli energetici instaurati dal battesimo. Lei questo non lo poteva fare e mi ha detto che non per forza il battesimo è una cosa negativa, perché ha avuto esperienza di aver visto o percepito anime bloccate nel piano astrale sollevarsi da questo piano grazie al potere delle preghiere dei propri cari. Beh, certamente, perché poi comunque alla fine assopiglia tutto. L'egregora di Yahweh, il grande falso Dio attraverso il cui battesimo siamo a lui connessi, votando la nostra vita per la sua nutrizione. Ecco, certamente se ci troviamo incastrati da qualche parte, beh, avrà tutto l'interesse di discastrarci per nutrirsi di noi e farsi il suo l'autopasto, anche con l'aiuto delle varie preghierine, messe, eccetera, eccetera. Per cui io penso che il battesimo sia qualcosa di deleterio, prima di tutto perché non viene scelto dall'interessato. Seconda cosa, inoltre, perché ritengo che sia un vincolo che ti inizia, ti lega ad una religione, probabilmente la più violenta della storia, o perlomeno a un dio il più violento della storia, che poi si riformula attraverso l'ebraismo, l'islam, ed è comunque quello. Il quale è una forma pensiero di origine ebraica che ricalca lo stereotipo del padre padrone, violento, irascibile, narciso, assolutamente lontano da qualunque idea di coscienza e di consapevolezza, elargisce i suoi doni, le sue punizioni, i suoi castighi, i suoi inferni, i suoi paradisi, in base a quanto siamo disposti a servirlo, ad adorarlo, a essere devoti a lui e a consacrare la nostra vita sottomessa ai suoi voleri rappresentati dalle caste sacerdotali delle sue istituzioni politiche e economiche. Quindi questo è il vincolo che creiamo con il battesimo e che riconfermiamo con i sacramenti successivi, anche se non ci crediamo più, se poi non andiamo a messa, se poi non ci riteniamo fedeli praticanti, ma in ogni caso il vincolo energetico è quello. Quindi io credo che il battesimo sia qualcosa di deleterio e proprio da considerare tossico, proprio di una tossicità spirituale estrema. Non per niente, parli di piani astrali, parli di quei piani nei quali si incancreniscono tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre paure, tutte le nostre ansie, perché quello sono i piani astrali. A volte imbellettati da angeli di luce e da entità benevole e luminose, in realtà siamo sempre all'interno di quella gabbia. Quindi credo che comunque abbia ragione questa persona a dire che non può farci niente, perché in effetti lo scollegarsi dall'atto battesimale è un atto solenne di libero arbitrio che puoi fare solo tu come diretto interessato, iniziando poi un cammino autentico di risveglio e di consapevolezza. Quindi non può qualcun altro farlo per te, devi prima di tutto volerlo intensamente, rendere questa volontà solenne attraverso un atto, direi quasi rituale, di affermazione, di libertà, e poi perfezionare questa ancipazione attraverso un percorso iniziatico, che ti permetta veramente di recuperare il tuo status, rivendicare la tua nobiltà e la tua nobiltà spirituale e l'autorità della tua coscienza, progressivamente rivelata. Comunque dice: sto praticando la meditazione da te proposta nel libro Nient'altro che se stessi. Ecco, quello è un esempio. Poi tenete conto che ho anche riformulato quella affermazione semplificandola, sintetizzandola, per cui se vuoi puoi chiedermelo, mi mandi un'email, io ti mando la formula più sintetica. E quello è solo un esempio, è un esempio di come può essere espressa solennemente una volontà di libertà. Poi è chiaro che questa volontà di libertà deve rivolgersi verso un cammino dove tu ti poni il problema di percorrere da soggetto attivo e consapevole un percorso di conoscenza e di pratica. Qualunque esso sia, però, ecco, è chiaro che questa libertà presuppone poi un tuo attivarti come soggetto vivente evolutivo. Ok? Quindi mi dice, ecco, alla fine del trattamento con questa persona, quindi torniamo a questa persona e ai suoi trattamenti sui chakra, sui quali io ho delle grandissime riserve, invocava una preghiera per la rescissione di vincoli e legami energetici, solo che invocava un angelo al mio fianco come protezione e poi chiudeva con la parola Amen. Ma sì, questi sono i sincretismi New Age, prendi un po' di qua, un po' di là, un po' di Reiki, un po' di robe orientali, comunque ci metti dentro un po' di roba ebraica, comunque alla fine c'è sempre Gesù Cristo e il buon Dio con i suoi angeli e arcangeli. Ci metti dentro un po' di tutto, un po' di sciamanesimo, due mantra, capisci che è una cozzaglia di stupidaggini che non... e che comunque ancora una volta fanno capo a quel processo di delega per cui è qualcun altro a toglierti le castagne dal fuoco, anche fosse l'angelo di turno arriva a benedirti e a liberarti. Non è questo il concetto di coscienza, di consapevolezza, di volontà di essere in un cammino autodeterminato, autonomo, libero, indipendente, capace quindi tu stesso di affermare il tuo potere personale attraverso un percorso di conoscenza personale che ti metta nelle condizioni di acquisire direttamente quegli strumenti grazie ai quali potrai fare tu stesso quanto necessario per la tua liberazione, per il tuo percorso. Altrimenti qui arriva l'angelo, poi c'è il guru, poi arriva il santone che ti libera i chakra, che ti libera qui e là, ti libera, alla fine sei ancora più legato di prima. Amen. Qui chiedo, la parola Amen ha un significato che va al di là del contesto religioso? Amen, Amen, così sia, Amen, Amen, vuol dire una parola ebraica, così sia, va bene così. Boh, tra l'altro ormai associata a tutto quel contesto di giaculatorie per cui sicuramente pregna di tutte le tossicità del caso, per cui io personalmente la evito, non mi serve, non mi interessa, semmai uso altri modi per esprimere le mie affermazioni e concluderle. Quindi questo è il mio discorso. Poi vabbè, cosa dici? Raccontavo a questa persona di un'esperienza abbastanza spaventosa di paralisi notturna. Avevo avuto qualche giorno addietro ed è venuto fuori il discorso bene-male. Quando io le ho detto che non credo nel male, lei mi ha detto che così facendo lascio come delle porte aperte e queste energie, a queste energie, ed è come se mi si abbassassero le difese, bla bla bla, le interferenze, bla bla bla. Beh, il dualismo è fatto per quello, è fatto per farti paura, è fatto per metterti l'anima in pace nelle condizioni di schiavo. Per cui c'è il male, e se tu pensi di trascenderlo in funzione di una visione più matura e meno assoggettata della realtà, ecco che ti viene detto, però ecco che così lasci le porte aperte. Ma ben venga, io sono proprio qui per aprirle queste porte. Apriamole queste porte. Solo che ci viene insegnato a temere l'incertezza, temere il caos, temere il nuovo. Magari sono invece delle opportunità di coscienza che però noi trascuriamo o temiamo perché siamo educati alla cultura della paura. Hai ragione, bene o male, lasciano il tempo che trovano. Poi è chiaro, no, che c'è un discorso di bene, di male, va bene, ci sta, è chiaro che tutti quanti noi cerchiamo di portare avanti un'etica di vita che rispetti i parametri della vita, è ovvio, però piuttosto dobbiamo metterci nelle condizioni di comprendere e discernere tra verità e menzogna, tra realtà e illusione, più che tra bene e male, che spesso sono poi intrisi di moralismi, di perbenismi e di paure a volte completamente controproducenti. Per cui anche questo discorso dualista che fa parte purtroppo del pensiero New Age. New Age negli anni 70 voleva andare contro tutte queste robe, le ha fatte rientrare, no? Le ha fatte uscire dalla porta per farle rientrare dalla finestra, ricalcando ancora una volta il paradigma giudaico-cristiano del pecore, pastore, lupo, no? E il lupo serve perché il nemico, il male, la paura, serve perché così tu te ne stai buono e ti assoggetti al tuo buon pastore che invece è lì pronto a tosarti e a nutrirsi delle tue carni. Quindi questo è quello che penso in merito a questo argomento. Andiamo avanti, anzi vediamo un po' che ora abbiamo fatto. Beh, è già una mezz'oretta. Andiamo avanti ancora un pochino. Allora, vediamo. Io poi assicuro tutti che rispondo alle domande, piano piano, di puntata in puntata, quindi se non faccio in tempo a rispondervi oggi, ci risentiamo probabilmente venerdì prossimo. Direi di sì. Allora, una mia amica mi fa una domanda che riguarda il lavoro che noi chiamiamo l'applicazione della teoria delle personalità individuali, secondo la quale interiormente la nostra struttura d'anima sia composta da diversi io, da diversi ego, da diverse personalità maschere. Questo è un discorso che ritroviamo già nella notte dei tempi e che è stato poi ripreso soprattutto da Quarta Via, quindi da Gurdjieff, ne parlava Crowley, ne parlava Aurobindo, Osho, Krishnamurti, quindi parliamo di questa teoria per cui noi all'interno siamo compositi e frammentati alla ricerca di una armonia reintegrativa che trascenda l'identificazione con le nostre personalità in funzione di una identificazione con il nostro sé reale, che però tra l'altro non è neanche personalità da preferire alle altre, ma è un flusso di coscienza dinamico impersonale che si soggettivizza poi attraverso l'esercizio del nostro libero arbitrio. Quindi noi siamo un insieme di ego, di io, in competizione spesso di loro, in conflitto, e questi conflitti dentro di noi provocano poi anche vari disagi, fino ad arrivare a conflitti interiori che si manifestano in patologie. E noi dobbiamo riuscire a conoscere, a mappare la nostra struttura d'anima, conoscere queste parti per armonizzarle e semmai utilizzarle come interfacce relazionali in modo consapevole, dominandole, ecco, dominandole nel senso che potranno essere gestite con consapevolezza in funzione del nostro sé reale, okay? Che è il famoso padrone di casa, no? E i servi, eccetera, eccetera. Allora mi dice, il cambio di personalità avviene in modo repentino oppure graduale? Allora, qui entriamo in un discorso molto soggettivo. È stato misurato che più o meno in circa 90 minuti noi abbiamo un cambio di personalità. Poi c'è chi ci mette mezz'ora, un'ora, 2 ore, però le personalità nel momento in cui non siamo noi a gestirle consapevolmente si assestano su di un ritmo, su un avvicendamento circadiano, in modo quasi, quasi automatico attraverso l'adesione alle nostre stesse abitudini e ai nostri stessi automatismi. Quindi, è stato misurato che più o meno si avvicendano ogni ora, ora e mezza. Poi il nostro obiettivo è proprio quello invece di riuscire a gestirle chiamandole consapevolmente, in modo da presentare alla realtà quella parte di noi attraverso la quale la nostra coscienza può evolvere nel modo migliore. Okay? È un discorso completo che affrontiamo in modo approfondito in Accademia. Poi dice, la veste rossa e blu di Gesù in molte opere indica l'opera al rosso e l'opera al blu. Sì, è così. Tra l'altro è speculare con la veste, la Maddalena, questo è rappresentato in maniera molto significativa proprio nel Cenacolo di Leonardo, no? In cui abbiamo Gesù e la Maddalena vicini con la veste rossa-blu, blu-rossa. Sì, il rosso e il blu sono colori regali, sono colori della nobiltà, ma dal punto di vista esoterico rappresentano proprio l'opera al rosso, quindi il compimento della reintegrazione nella coscienza, e l'opera al blu in quanto trasfigurazione del proprio essere presso nuovi livelli di vita, ecco la nuova nascita, no? Per cui sì, c'è una reintegrazione con l'assoluto, ecco l'opera al rosso che ci permette di reintegrare le nostre parti in funzione di una illuminazione di coscienza, e l'opera al blu che è la trasfigurazione alchemica che corrisponde ad un livello di coscienza superiore al quale la nostra manifestazione corporea si associa e corrisponde, e quindi ecco il nostro manifestarci su nuovi livelli di realtà, su nuove leggi, su nuove dimensioni di complessità. Poi mi chiedi, il periodo di massima decadenza sia prima della nascita di Gesù oppure in questi ultimi anni, prima del 2012? Beh, domanda, noi siamo in decadenza da 6.000 anni a questa parte. Dall'avvento appunto degli dei padroni, patriarchi, maschi, violenti, conflittuali che hanno condotto la società di oggi a quello che è una società falsa, ipocrita e guerrafondaia. Quindi sono millenni che viviamo un momento di decadenza, che è un momento, perché poi se consideriamo i grandi cicli esistenziali è ovvio che è un battito di ciglia, però. Io penso che siamo lì, poi certo, oggi siamo in un momento di decadenza e transizione, perché in questa decadenza deve sorgere il seme di una nuova specie, di una nuova speranza, di una nuova possibilità. Perché questa decadenza potrebbe segnare un'estinzione. Ok? E poi riprenderemo questi argomenti in accademia. So che tu frequenti l'accademia, quindi. Semmai sono cose che potremmo ulteriormente approfondire perché sono tematiche importanti, non sono tematiche semplici queste, quindi penso che anzi sull'onda di questa riflessione possiamo fermarci qui per oggi. Abbiamo parlato di risveglio, abbiamo parlato di iniziazione, abbiamo parlato di bene e di male. Io penso che possiamo fermarci qui e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ho ancora diverse domande in coda, non mi sto dimenticando di nessuno di voi. Continuate pure a scrivermi info@carlodorofatti.com. E a questo punto non mi resta che ringraziarvi, salutarvi, vi do appuntamento al mercoledì qui a Terni per l'incontro di meditazione. Se volete, contattate la segreteria chiocciolaaccademiaacos.it oppure 339-4522858, parlate con Daniela e possiamo vederci al mercoledì qui a Terni se siete nei dintorni. Oppure ci vediamo online, ci vediamo in occasione di prossime conferenze o prossime occasioni. Va bene? Grazie a tutti e rinnovo un buon pomeriggio, un buon percorso. Ciao.